Ai Maria carissimi, benvenuti a questa nuova catechesi, la 19ª di dottrina cristiana tratta dal Catechismo della Chiesa Cattolica e la quinta della serie di morale. Infatti stiamo vedendo ora la morale fondamentale per poi presentare i comandamenti. Questa presentazione della teologia morale fondamentale è importante perché stiamo vedendo gli atti umani che sono liberi e responsabili, in riferimento al proprio fine, al fine ultimo dell'uomo, che per noi cristiani è proprio quello soprannaturale, no? Ora vediamo, ecco, per quanto riguarda gli atti. Ecco, una caratteristica proprio di questi atti che se attuati, no? Eseguiti in modo abitudinario e quindi con frequenza, diventano appunto delle virtù e quindi sono delle azioni buone che che vengono effettuati ecco, per molto tempo, quindi dicevano ecco, dei particolari meriti. Infatti, ecco le virtù che poi contraddistingue proprio il cristiano, no? Perché il cristiano deve pensare, parlare e agire come Gesù, no? Quindi questo deve farlo poi costantemente. Quindi capite che è importante vivere santamente. Proprio nel predicare queste virtù. Infatti, ecco, quando c'è poi la canonizzazione di un membro della Chiesa che si è contraddistinto ecco, per la sua particolare vita santa, ecco, si esaminano soprattutto ecco, le virtù. Noi appunto oggi vediamo in questa lezione proprio le virtù, vediamo che cosa sono, come si caratterizzano. Come sono divise, naturalmente poi c'è il richiamo ad osservarle, no? Quindi a praticarle. Ecco, ci aiuti la Madonna, abbiamo qui una bellissima immagine, un affresco dei ceni di Francesco, del XIV secolo, dove viene rappresentata la Madonna, che allatta Gesù bambino, è la Madonna, il simbolo. Qui che è la mediatrice di grazie, no? E poi è circondata dalle quattro allegorie delle virtù cardinali, che noi appunto vogliamo proprio vedere proprio queste virtù morali. Ecco, vogliamo quindi ora passare ecco, proprio poi con l'ausilio di ecco, uno schema e poi presentando proprio queste virtù che sono veramente importanti. Quindi ecco lo schema, ecco le virtù, ecco la definizione. Virtù ecco, deriva dal latino virtus, vis, che significa forza. Quindi secondo l'etimologia la parola virtù significa forza. Quindi già si può comprendere, no? Cioè che per compiere il bene bisogna lottare contro le inclinazioni che spingono al male. Quindi la pratica della virtù implica dunque lo sforzo. Poi noi come definizione possiamo dire che appunto la virtù è un'abitudine del bene. Quindi la virtù è un'abitudine del bene. Abitudine, cioè dal latino habitus, stato, cioè una qualità stabile e non un atto passeggero. Quindi è l'abitudine del bene. Quindi noi, per esempio, come abbiamo il vizio, no? Che è un'abitudine che ci inclina al male, no? Poi questo li vedremo, i vizi. Così la virtù crea in noi una disposizione che ci porta a fare il bene. Quindi noi ora vediamo proprio come si fa, no? Per fare il bene. poi come evitare, ecco, naturalmente il vizio. Ora facciamo la parte positiva. Ecco, poi come, quindi è un'abitudine del bene, poi possiamo leggere proprio la definizione che fa il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che dice proprio questo, è una disposizione abituale e ferma a fare il bene, una disposizione abituale e ferma a fare il bene. Questo è il numero 377. Ora vediamo l'origine, ecco la loro origine. Ecco, secondo la loro origine, stiamo vedendo ora la specie, ecco, noi abbiamo le virtù acquisite e le virtù infuse. Ecco, le virtù acquisite sono abitudini contratte con la ripetizione degli stessi atti o con la continuazione delle stesse impressioni. Quindi, da una parte la ripetizione degli stessi atti dà maggior forza alle nostre facoltà e maggiore facilità nel compierli. Dalla parte la continuazione delle stesse impressioni smorza la sensibilità. Per esempio, come uno si abitua al freddo, al caldo, ai rumori, agli odori, anche in certa misura al dolore. Quindi questo proprio porta a farli continuamente, no? Proprio si acquisiscono. Quindi sono che uno acquisisce. Mentre le virtù infuse sono il prodotto della grazia, si chiamano infuse perché Dio le mette nell'anima nostra nel momento della giustificazione, quando ci dona la grazia, no? E quindi esse accompagnano la grazia santificante, e ne segue che aumentano con essa. Poi se si perdono con il peccato mortale, si possono perdere con il peccato mortale, eccetto però la fede e la speranza. Quindi questa, ecco, secondo l'origine. Poi secondo la natura, ecco, le virtù sono naturali o soprannaturali. Naturali quando si acquistano con le sole forze della natura e quindi con la mira di un bene terrestre naturale. Le altre, quindi quelle soprannaturali, appartengono all'ordine soprannaturale ed hanno lo scopo di condurci al nostro fine soprannaturale, che è la felicità del paradiso. Quindi la natura. Ora vediamo l'oggetto. Ecco, secondo il loro oggetto, le virtù si dividono in virtù teologali e in virtù morali. Ecco, le virtù teologali hanno per oggetto Dio e sono la fede, la speranza e la carità. Quindi queste tre virtù, siccome derivano sempre dalla grazia, sono soprannaturali o infuse. Sono molto importanti, ecco, per la nostra vita cristiana. Per questo noi poi ne parleremo nella prossima lezione, quindi proprio perché è importante, non possiamo farli tutti. Mentre, ecco, poi le virtù morali che trattiamo oggi sono quelle che regolano i nostri costumi e la nostra condotta verso noi medesimi e verso i nostri simili e si riferiscono a Dio soltanto indirettamente. E quindi poi le virtù morali possono essere naturali o soprannaturali. Quindi naturali si incontrano nei pagani come nei cristiani e soprannaturali si innalzano ad un grado più alto di perfezione per ragione della grazia che è il potere di sviluppare e di perfezionare quello che vi è bene nella nostra natura umana. Ecco, poi tra le numerose virtù morali noi ne possiamo distinguere quattro principali, che vengono chiamate le virtù cardinali, perché si chiamano cardinali perché sono importanti, no? Sono i cardini della nostra vita cristiana. E sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Ecco, ora vediamo queste quattro virtù morali cardinali. Ecco, la prudenza. La prudenza, ecco, come la definiamo? È una virtù che ci fa conoscere, e praticare ciò che è bene. Quindi è una virtù che ci fa conoscere e praticare ciò che è bene. Ovviamente, ecco, la prudenza cosa fa? Cioè, sa adattare i mezzi al fine che vuole raggiungere, quindi sceglie il tempo, il luogo in cui conviene agire ed evita i passi inutili e falsi. Ecco, noi abbiamo, questa è la prudenza naturale, no? Poi diventa soprannaturale quando, illuminata, dai lumi della fede. Praticata con l'aiuto della grazia, quindi si occupa delle cose della salvezza eterna. Quindi abbiamo questo elemento, poi questa prudenza soprannaturale, abbiamo sia la prudenza naturale che quella soprannaturale, quando è indirizzata al fine ultimo dell'uomo. E ecco, come elementi costitutivi possiamo vedere tre atti, no? Quindi l'uomo prudente che cosa fa? Riflette. Ecco, l'uomo prudente riflette e prega prima di agire, pesa il pro e il contro, si giova dell'esperienza del passato, prevede le difficoltà dell'avvenire nel tempo stesso che invoca i lumi dello Spirito Santo. Poi se esita, ecco, tra due cose, consulta coloro che per la loro scienza ed esperienza possono dargli saggi consigli, quindi soprattutto poi ecco, è importante farsi dirigere da un buon padre spirituale. Ecco, poi dopo questa riflessione c'è il giudizio, ecco, la riflessione cioè, porta poi a una determinazione. E quindi l'uomo saggio, dopo aver riflettuto, non resta indeciso. Quindi messe da parte i pregiudizi e le passioni che potrebbero indurlo in errore, deve pronunziare un giudizio. E poi ecco c'è l'azione, infatti dopo la riflessione e il giudizio bisogna venire all'azione e fare quello che si giudica bene, no? Quindi vedete che questa virtù della prudenza è importante, è una virtù preziosissima perché ci insegna ciò che dobbiamo fare e ciò che dobbiamo evitare. Perciò Gesù la raccomandò ovviamente ai suoi discepoli. Ricordate, no? Quando dice ecco, ai suoi discepoli siate prudenti come i serpenti, no? Matteo 10, 16. Oppure fa l'elogio del servitore prudente, Matteo 24, 45. E delle vergini prudenti che non si lasciano sorprendere sprovviste all'arrivo dello sposo, Matteo 25. E poi anche questa virtù è importante per coloro che governano, no? Quindi ecco, ricordate anche San Paolo nella prima lettera a Timoteo, no? Quindi al capitolo 3 dove raccomanda ecco, proprio che il presbitero, il vescovo deve essere prudente. Mentre quindi questo è importante. Poi come ciò che bisogna evitare, no? I difetti, perché si può peccare contro la virtù della prudenza per difetto o per eccesso. Ecco, per difetto, per esempio, abbiamo l'imprudenza. Praticamente quando cioè quando si agisce in modo precipitoso e sconsiderato, quindi senza riflettere e senza consultare, Oppure si è negligenti quando non si prendono tutti i mezzi per assicurare la buona riuscita di ciò che si deve fare. Mentre uno può essere imprudente, no? Quindi per eccesso, per esempio quando si fa furbo, no? Che ha tutte le apparenze della prudenza, ma con fine che non è buono, quindi con un fine biasimevole. Oppure c'è la prudenza del secolo, la quale è più sollecita delle cose di questo mondo che delle cose dell'eterna salvezza. E poi ci può essere anche una prudenza esagerata, cioè quella sollecitudine esagerata dell'avvenire, che poi uno si preoccupa non so, di tutto, no? Anche non so, del cibo, del vestito, infatti poi dice, non siate, Gesù dice, non siate solleciti per la vostra vita né di ciò che mangerete, di ciò che berrete, né il vostro corpo, di cosa vestirete. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Gesù, ecco, Matteo 6, 25, 33. Ecco, poi proprio nel Catechismo, compendio al numero 380, ecco, si dà questa definizione che raccoglie un po' quello che abbiamo detto. La prudenza dispone la ragione a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e scegliere i mezzi adeguati per attuarlo. Essa guida le altre virtù indicando la loro regola e misura, quindi il compendio numero 380. Poi passiamo all'altra virtù, è la virtù della giustizia. Ecco, la giustizia è una virtù che si fa dare a ciascuno ciò che gli è dovuto. E quindi premente comprende tutti i nostri doveri, no? Quindi sia soprattutto verso Dio e verso il prossimo, quindi praticamente comprende tutta la religione. Infatti, nell'Antico Testamento gli uomini virtuosi sono chiamati giusti, consistendo la giustizia per gli ebrei nella fedeltà a tutti i precetti della legge. Anche Gesù, ecco, quando proclamò beati, no? Il discorso sulla montagna, no? Capitolo 5, dice, ecco, che sono beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, quelli che soffrono persecuzioni per la giustizia. E poi raccomanda ai discepoli, ai suoi discepoli, quindi a noi, di cercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco, poi naturalmente come virtù naturale la giustizia si confonde con l'equità, cioè comprende tutti i doveri dei cittadini tra loro, no? E i loro doveri verso lo Stato e i doveri dello Stato verso i sudditi, no? E poi per quanto riguarda i peccati contro la giustizia, ecco, questi poi li vedremo in un'altra lezione quando parleremo del settimo comandamento, quindi nella prossima lezione. E quindi è importante, ecco, quindi ci richiama proprio ai nostri doveri verso Dio e verso il prossimo, verso la società. Come la definisce il compendio della Chiesa Cattolica, ecco, lo dice, la giustizia consiste nella volontà costante e ferma di dare agli altri ciò che è loro dovuto. La giustizia verso Dio è chiamata virtù della religione. Poi passiamo all'altra virtù, la terza, la cardinale, la fortezza. Ecco, la fortezza è una virtù che dà alla nostra volontà l'energia necessaria per vincere gli ostacoli nel fare il bene. Quindi anche qui abbiamo quella naturale o soprannaturale, secondo che il bene che si cerca di ordine naturale o soprannaturale, secondo che essa si esercita con le sole forze della natura o con gli aiuti della grazia. Ovviamente comprendete anche come questa sia importante, utile, perché la vita è una continua lotta, no? Dice anche la Sacra Scrittura, la vita è una milizia, un combattimento, quindi è importante questa virtù. Ecco, come elementi suppone due atti, sostenere e agire, cioè con la fortezza si resta fermi nella fede nonostante gli ostacoli e le persecuzioni. Agire, la fortezza richiede lo spirito di iniziativa e la volontà tenace di fare il bene, quindi nonostante le difficoltà che rendono il compito difficile. Quindi l'uomo forte lotta contro le sue passioni, contro la sua superbia, la sua cupidigia, la sua sensualità, eccetera. E poi va anche di più, si dedica al servizio del prossimo, se occorre sfida la morte, accetta il martirio per confessare, la sua fede. Poi da questa virtù cardinale ci sono anche delle virtù derivate. Abbiamo la magnanimità che compie azioni nobili e generose, la pazienza che sopporta le noie, i patimenti, anche le disgrazie, non già con indifferenza apatica, ma come gli apostoli, con gioia per essere stati giudicati degni di soffrire per il nome di Gesù. E poi abbiamo anche la costanza che persevera nella volontà di vincere le difficoltà, senza però ostinarsi nell'applicare dei mezzi quando la ragione gli suggerisce il contrario. Poi abbiamo anche i vizi opposti, no? Quindi per difetto, abbiamo quando uno è timide, no? O pusillanime, quando poi non si intraprende nulla. O la vigliaccheria che teme troppo il pericolo e lo fugge quando il dovere comanda di affrontarlo. Poi anche il rispetto umano è forma di vigliaccheria e fa tralasciare i doveri religiosi per paura dello scherno. Quindi questo per difetto. Poi per eccesso c'è la temerarietà che senza necessità si espone al pericolo e alla morte. Ovviamente la tenerità è più una prova di superbia che di coraggio. Ecco il codice. Poi come dice il compendio della Chiesa Chiesa Cattolica, ecco che cos'è la fortezza? La fortezza assicura la fermezza nelle difficoltà e la costanza nella ricerca del bene, giungendo fino alla capacità dell'eventuale sacrificio della propria vita per una giusta causa. Ecco, anche questo in modo sintetico, numero 382. E poi abbiamo, ecco, la temperanza. La temperanza che cos'è? La temperanza è la virtù che frena il desiderio dei piaceri sensibili e particolarmente del gusto e del tatto. Ecco, noi dobbiamo dire naturalmente che non tutti i piaceri sono cattivi in sé, nel farceli sentire Dio vuole che siano un mezzo per ottenere un fine. Dunque, volere il piacere come mezzo per giungere al fine voluto da Dio non è male. Il male sta quando si agisce solo per il piacere. Per esempio, non si è intemperanti se si prova piacere nel mangiare e nel bere, mentre si è intemperanti quando l'unica preoccupazione è quella di cercare il piacere. Quindi io non so, mangio e bevo proprio perché devo sostenermi, devo poi compiere, ecco, il mio dovere, no? Oppure anche nel campo della preoccupazione. procreazione, non bisogna cercare il piacere in sé, ma proprio perché sia un fine, ecco, per la procreazione. Quindi il peccato sta quando uno cerca il piacere in sé, non lo utilizza, ecco, per il fine per il quale il Signore lo ha dato. Quindi bisogna tutto finalizzare secondo la volontà di Dio. Poi i vizi opposti alla temperanza sono i vizi contrari alla purezza, appunto, e quelli alla gola, insomma, anche l'ubriachezza, l'alcolismo. Questo poi vedremo in una prossima lezione. Ecco, il compendio al numero 383 definisce la temperanza come che la temperanza modera l'attrattiva dei piaceri, assicura il dominio della volontà sugli istinti e rende capace di equilibrio nell'uso dei beni creati. Quindi queste sono le quattro virtù morali cardinali. Poi abbiamo anche altre virtù, no? Abbiamo poco tempo, possiamo accennarle. Possiamo, ecco, anche richiamare alle virtù morali opposte ai vizi capitali. Poi vedremo i vizi capitali, però già possiamo, ecco, accennare questi, perché stiamo vedendo prima la parte positiva, no? Cioè le virtù che uno pratica, no? Ecco. Abbiamo i sette vizi capitali, sono quelle opere che uno compie continuamente in modo non retto. E quindi noi abbiamo proprio in opposizione a questi vizi capitali, ecco, per esempio, l'umiltà che si oppone alla superbia. E cioè, ovviamente, l'umiltà è una virtù che spinge l'uomo ad abbassarsi, a riconoscere il suo nulla. Quindi l'umiltà compie tre uffici, no? Verso Dio: l'uomo che si umilia confessa che egli è nulla e che Dio è tutto, e proclama che tutto quello che ha viene da Dio e si dichiara indegno dei suoi doni. Poi verso noi medesimi l'umiltà ci mette al nostro giusto posto con le nostre doti e con i nostri difetti. Non ci comanda però di esagerare i nostri difetti, cioè di esprimere, ecco, sinceramente. Poi verso il prossimo, ecco, ci fa ritenere al nostro posto giusto, ecco, dobbiamo sempre ritenerci sempre inferiori agli altri, no? E poi soprattutto dobbiamo ammirare le doti, le virtù che Dio ha dato al prossimo. Questa virtù è veramente anche molto difficile da praticare, proprio perché la superbia è una radice che portiamo dentro e dobbiamo veramente poi cercare di far sì che l'umiltà abbia il sopravvento. Poi abbiamo il distacco che si oppone all'avarizia, cioè quando uno si mette Dio al primo posto, le cose create al secondo, quindi anche ai beni materiali. Poi la castità, che è la virtù contraria all'lussuria, ci dà il disgusto per le cose disoneste e considera il nostro corpo come il tempio dello Spirito Santo, che nulla di impuro deve macchiare. Poi per la castità porta al più alto grado, quella con la continenza e la verginità, no? Abbiamo anche poi le anime consacrate. Poi la carità, che è opposta all'invidia, è una virtù che ci fa compatire le pene del prossimo e rallegrarci della sua prosperità. La temperanza si oppone alla gola, la pazienza cristiana, opposta all'ira, ci fa sopportare con calma le contraddizioni di questa vita. Quindi ci dà anche il dominio sui nostri nervi, sul nostro carattere. Poi il coraggio che è opposto all'accidia, quindi si fa amare il lavoro e l'attività. Infatti l'accidia è quando uno è svogliato, no, a compiere il bene. e non lo compie. L'accidia spirituale si combatte proprio con l'esattezza nel compiere ogni nostro dovere spirituale, no? Quindi di pietà. Ecco, fratelli e sorelle, siamo arrivati alla fine di questa lezione, quindi abbiamo visto proprio l'importanza delle virtù, no? Quindi stiamo vedendo queste virtù morali. Ovviamente, ecco, sta a noi, no? Quindi sta a noi cercare di impegnarci poi a praticare queste virtù, quindi con la buona volontà, come hanno fatto i santi, soprattutto poi farci permeare, ecco, dalla grazia, no? Quindi l'impegno nostro deve corrispondere, grazie. Per questo è importante poi pregare molto, chiedere l'aiuto a Dio, allo Spirito Santo, alla Madonna, che lei è la regina, di tutti i santi, lei che ha praticato, ecco, tutte le virtù, no? E quindi, ecco, dobbiamo, proprio far sì che queste virtù, rifulgano anche in noi. Chiediamo questa grazia, ecco, quindi chiediamo questa grazia alla Madonna delle Grazie, come raffigurata ancora in questa immagine. Chiediamo questa grazia per noi e per tutti i cristiani, ecco, affinché possano realizzare il proprio fine con una vita santa, quindi con la pratica delle virtù. Grazie e alla prossima, ecco, poi vedremo le virtù teologali. Grazie, Ave Maria, Ave Maria.